Ave Maria, buonasera a tutti i carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio e ben arrivati, ben ritrovati in questa tavola rotonda e benvenuti alla tavola rotonda. Al microfono Giulio Loredo e oggi abbiamo un ospite d'onore che tutti voi conoscete perché è un viso ed una voce conosciuta in questa radio, il professor Stefano Fontana, direttore dell'Osservatorio Cardinale Vantuan di Dottrina Sociale della Chiesa, a chi do il benvenuto.
Grazie, dottor Lorego, la saluto anch'io e saluto tutti gli ascoltatori, sia quelli in diretta, sia quelli poi che ci seguiranno in differita.
Dedicheremo anche questa tavola rotonda a un tema che sta facendo il giro del mondo, letteralmente. Ne stanno parlando tutti. Perfino il Papa sull'aereo le hanno fatto diverse domande su questo tema, e cioè il sinodo sulla sinodalità che è in procinto di essere inaugurato fra un paio di settimane a Roma. E sta attirando l'attenzione non solo della stampa cattolica, diciamo più generalmente religiosa, la cui attenzione sarebbe naturale, però anche delle stampa laica, New York Times, Washington Post, Le Figaro, Le Monde, eccetera, ne stanno parlando perché vedono, percepiscono e capiscono che è un passo fondamentale nella storia della Chiesa, è un frangente importantissimo dove tante cose potrebbero cambiare nella Chiesa. E ahimè, non sempre per il verso giusto. C'è una pletora, letteralmente una pletora di notizie e di commenti su questo sinodo. Io comincio per dare due notizie di questi ultimi giorni, cioè dalla settimana scorsa, del no nostro ultimo programma ad oggi, e poi chiederò a Professor Fontana di commentarne uno, poi. Il tema centrale sarà la seconda parte che adesso vediamo. Una prima notizia è che il Papa ha imposto quello che si chiama il segreto, scusate, il silenzio pontificio, cioè il sinodo sarà fatto a porte chiuse, non saranno pubblicati gli interventi dei partecipanti al sinodo. Sarà data una notizia a fine giornata nella sala stampa del Vaticano, chiaramente una notizia preconfezionata, e quindi non si saprà ufficialmente praticamente niente di quello che sta succedendo a porte chiuse nel Sinodo. Dico ufficialmente perché il professor Fontana anche, è giornalista, sa come funzionano le cose. E certe cose filtrano. Comunque, dovremmo accompagnare il sinodo letteralmente attraverso queste virgolette filtrazioni di notizie. Ora, questo è stato un tema di commento di praticamente tutti i vaticanisti, analisti, eccetera, in questi ultimi giorni. Perché? Perché svela una profonda contraddizione nella stessa natura di questo sinodo. Questo sinodo dovrebbe essere un sinodo sulla sinodalità, cioè su questo nuovo carattere della Chiesa aperto a tutti. Si parla di ascolto, si parla di inclusione, si parla di prima ascoltare, poi coinvolgere tutto il popolo di Dio in una immensa, un'immensa consultazione. Di carattere, diciamolo, democratico. Poi due cose. Una, ci sono state alcune osservazioni, addirittura alcune critiche a certe proposte che sono state presentate a proposito del sinodo. Critiche anche da alti prelati, da cardinali, da vescovi, anche da teologi, da vaticanisti, eccetera. Monsignor Fernandez, José Manuel Fernandez, chiamato Tuccio Fernandez, il nuovo prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha avuto un intervento, parlo di cosa, roba di 5 giorni fa, un intervento dicendo praticamente che nessuno può criticare il sinodo, perché il Papa lo vuole, il Papa di per sé non è criticabile, quindi nessuno può criticare il sinodo, perché c'è la parola del Papa impegnata in questo evento. Quindi le voci critiche non sono benvenute. Prima contraddizione, perché si se deve ascoltare tutti, e anche le voci discordanti, sempre con molto rispetto, eccetera, eccetera, ma le verrebbero ascoltate. Poi il fatto che il sinodo si svolgerà a porte chiuse, quello che si chiama il silenzio pontificio, pontificio imposto. E quindi che sinodo sarà? Perché hanno scelto di chiudere le porte e, posso dire, chiudere la bocca ai partecipanti sui lavori del sinodo? Io so che il professor Fontana ha letto e scritto, anche il professor Fontana scrive regolarmente per la Nuova Bussola Quotidiana, quindi una persona informatissima e che segue con molta attenzione tutti questi sviluppi.
Faccio notare, dottor Loredo, che questo discorso del silenzio stampa era già stato attuato in occasione del sinodo sulla famiglia del 14 e del 15, perché l'unica voce autorizzata a informare su quello che i sinodali dicevano era il briefing periodico di padre Lombardi, allora lui ancora a capo della sala stampa della Santa Sede. Quindi, diciamo così, non è una stretta novità, però lei fa bene a mettere in evidenza l'incongruenza con il concetto stesso di sinodalità e anche aggiungerei l'incongruenza con tutta questa retorica che si sente dire sull'ascolto reciproco, sul camminare insieme, sull'integrazione, sull'accoglienza, sul decidere insieme, che noi continuamente sentiamo. Del resto vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che nel vostro libro, dico di lei, del dottor Ureta, voi riportate anche i dati reali delle persone che sono state realmente coinvolte in questa fase preparatoria del sinodo, la fase dell'ascolto, e sono cifre bassissime, mentre la nuova sinodalità è presentata come la nuova Chiesa che ascolta tutti e soprattutto gli ultimi, soprattutto dal basso, diciamo così, secondo il principio della piramide rovesciata. Ecco. Quindi lei fa bene a fare questa, a mettere in evidenza questa contraddizione. Mi permetto però di aggiungere un aspetto. È vero che se ne parla molto e anche nei giornali laici, tutto quello che lei ha detto è vero. Però il nostro popolo, la gente, i cattolici, che stanno alla base della piramide della Chiesa, ne sanno invece poco. Nelle parrocchie, guardi che non se ne parla mai. Nelle omelie non se ne sente mai parlare. Ho ragione di credere ai miei amici sacerdoti che mi dicono: tra noi preti vietato parlare del sinodo. I vescovi, e non parlano neanche i vescovi, a parte quel gruppetto che dice la sua in un senso o nell'altro, però lei sarà d'accordo con me che la grande maggioranza dei vescovi tace. Quindi c'è un silenzio, oltre che il parlarne, c'è però anche un silenzio che dice che la Chiesa o è divisa o comunque, diciamo così, c'è tutta una massa del popolo cattolico che è lì in una zona grigia e non si sa come interpretare questa situazione, perché potrebbe trattarsi di una resistenza preventiva una resistenza preventiva, oppure potrebbe invece trattarsi, come dire, di una mancanza di convinzione, per cui anche quando il vicino dovesse fare proclami dirompenti e rivoluzionari, questo silenzio continuerà. Ecco, io preferisco pensare che sia una resistenza preventiva, però è possibile anche l'altra spiegazione. In ogni caso, questo silenzio, insomma, è abbastanza inquietante.
C'è questo detto storico famoso, il silenzio dei popoli è una lezione per il re. Cioè, è difficile criticare il re o il re, però lo si può, fra virgolette, criticare mantenendo silenzio.
Silenzio.
E credo
Potrebbe
che questo.
essere una forma di dissociazione non detta, diciamo così, attuata
Esattamente.
nel silenzio, ma non proclamata. Ecco.
Comunque, certe cose sia nello Stato sia nella Chiesa, o si fanno con un largo consenso, cioè certe cose quando sono riforme profonde, importanti, che cambia la situazione nella sua radice o nelle sue fondamenta, o si fanno con un consenso molto largo, oppure è difficile imporle dall'alto. Per esempio, se si vuole cambiare in un paese la forma di governo da monarchico a democratica o viceversa, o si fa con più del 50% entusiastico oppure è impossibile. Ora, quello che stiamo vedendo, lei ha sottolineato benissimo, è una apatia, un silenzio. Non se ne parla dove si dovrebbe parlare che nella Chiesa. Recentemente ho parlando col segretario del vescovo di una diocesi molto importante qui del nord, non è Milano, dice, il nostro vescovo dice, del sinodo mi interessano due cose perché toccano la mia diocesi, poi il resto non interessa. Ora, così non si fa una riforma della Chiesa. E qui entriamo al secondo punto che poi ci introdurrà al tema che abbiamo parlato prima, che sarà un po' il tema principale. Voi vi ricordate, carissimi ascoltatori, che abbiamo visto come i promotori di questo sinodo, perché poi non bisogna dire il sinodo ha fatto, il sinodo dice, il sinodo fa, perché non c'è stato ancora il sinodo, quindi bisogna aspettare le conclusioni del sinodo. Possiamo sì dire quello che i suoi promotori vorrebbero fare, perché questo è scritto nei documenti dello stesso sinodo, come nelle dichiarazioni dei promotori del sinodo, per esempio il segretario generale il cardinale Grecia. Ora, quello che vorrebbero fare i promotori toccano basicamente due aspetti della Chiesa, uno dipendente dall'altro. Prima, la struttura stessa della Chiesa. Vorrebbero cambiare in profondità la struttura stessa della Chiesa, la struttura gerarchica e la struttura sacramentale della Chiesa. Trasformandola, la metafora è di Papa Francesco, in una piramide rovesciata, dove la base passa ad essere il vertice e viceversa. Una chiesa la chiamano costitutivamente sinodale, dove tutto dovrebbe cominciare, svilupparsi e finire nel popolo di Dio, intendendo popolo nel senso della teologia del popolo argentina, perché questo è un altro aspetto che bisognerebbe mantenere sempre in mente, è questa idea di popolo come categoria un po' mitica. Ora, questo cambio nella struttura della Chiesa, quindi nella struttura di autorità della Chiesa, nella struttura dell'autorità governante, dell'autorità docente della Chiesa e addirittura nella struttura sacramentale della Chiesa, non può essere fatta senza cambiare la dottrina. perché tutto nella Chiesa, siamo già a 2000 anni di storia della Chiesa, un bagaglio, per così dire, di teologie, di magistero assolutamente incalcolabile, c'è tutta una dottrina che fondamenta tutte le verità della Chiesa. Quindi, per cambiare la struttura della Chiesa, si deve per forza cambiare la sua dottrina. Ed ecco che, per esempio, per cambiare la struttura del sacerdozio nella Chiesa, accettando da una parte persone di tendenze omosessuali, d'altra parte perfino le donne alle quali si aprirebbe il sacramento dell'ordine, sia a livello presbiteriale, sia almeno a livello diaconale, per cambiare la struttura della Chiesa. Ora, per fare questo si deve per forza cambiare la dottrina. Ed ecco che un'altra novità che è venuta fuori proprio in questi ultimi giorni, si stanno moltiplicando gli articoli di analisti, di canonisti, di teologi, che stanno dicendo, ecco, questo è il vero scopo del sinodo nel desiderio, nella mente dei suoi promotori, cioè cambiare la dottrina. Ora, il sinodo, sia dal punto di vista del cambio nelle strutture, sia dal punto di vista del cambio della dottrina, non è una novità. Già nel secolo XIV era stato proposto il cosiddetto conciliarismo, che è una struttura sinodale della Chiesa, poi condannata dalla stessa Chiesa. E poi, ecco, professor Fontana, a livello di cambiamenti dottrinari, cioè della riforma della dottrina della Chiesa, soprattutto in tema di teologia morale. Non è che fino al 30 settembre la Chiesa sia in un modo, però fino al 3 ottobre, perché inizia il 4, no? Il 4 ottobre inizia un'altra Chiesa completamente diversa. Quello che si sta tentando di fare in questo sinodo, in buona parte è stato già o parzialmente fatto in occasioni precedenti. Per esempio, nell'ultimo sinodo sulla famiglia, che vi ricordate, ci sono state due sinodi sulla famiglia, un primo, mi corregga, 82, 83, non mi ricordo bene, fatto da Papa Giovanni Paolo II, che risultò nella esortazione apostolica Familiaris Consortio, che praticamente la riaffermazione della dottrina di sempre della Chiesa applicata a certi temi che prima non c'erano, e quindi pacifico. Poi ci fu un secondo sinodo, ecco, 2014 se non mi inganno, o 15, che già iniziò a cambiare parecchie cose e provocò anche questo una polemica molto accesa. Quindi, se lei potesse spiegare un po', ecco, questo cambiamento dottrinale che c'è stato, che potrà essere portato al suo parossismo nel prossimo sinodo.
Dunque, lo farò in due tempi, diciamo così. Prima, se permette, cercherò di mettere in evidenza alcuni cambiamenti centrali nella recente teologia morale. Secondariamente, cercherò di mostrare come questi cambiamenti nella teologia morale, hanno influito sul sinodo degli anni 14-15 sulla famiglia, e in un modo particolare, per cui io credo veramente che, guardando a quello che è successo in quel sinodo sulla famiglia, si può prevedere anche come sarà impostato il nuovo sinodo sulla sinodalità, dove lì però il pericolo aumenta, come lei ha giustamente appena detto, perché il sinodo sulla sinodalità non sarà un sinodo settoriale che esamina un ambito della vita della Chiesa, come quello della famiglia, ma riguarda la sinodalità intesa come aspetto essenziale dell'intera Chiesa e quindi riguarda l'intera Chiesa. Ecco. Ma c'è una, a parte questa, diciamo così, questa impostazione più radicale del sinodo sulla sinodalità rispetto a quello del 14-15, però il metodo e quindi il risultato, secondo me, sarà analogo. Per cui possiamo vedere quel sinodo per prevedere questo nuovo. Come lei sa, io ho scritto nel 19 un librettino su quel sinodo e sull'esortazione apostolica Mors Letizia. E quindi mi rifaccio un po' anche a questi miei piccoli approfondimenti per rispondere alla sua proposta. Intanto, vediamo. La teologia morale cattolica, attenzione, quella dei teologi moralisti. Ma lei sa che i teologi moralisti non fanno magistero, sono, diciamo così, anche se dovrebbero fare il loro lavoro all'interno della Chiesa, tuttavia non sono magistero. Il fatto è che le novità in teologia morale recentemente sono state assunte anche dal magistero. Per questo io ne parlo, non tanto per mettere in evidenza i percorsi più o meno strani dei singoli teologi che interessano fino a un certo punto, ma per mettere in evidenza come la Chiesa abbia fatto proprie certe posizioni che sono ormai radicalmente diverse, per esempio, da quelle contenute nell'enciclica Veritatis Splendor di Giovanni Paolo II. Vado quasi come in un elenco, diciamo così, sintetico. Primo, la nuova teologia morale non rende più possibile conoscere la forma buona o malvagia di un'azione. Ora, la teologia cattolica tradizionale riteneva che come l'intelletto conosce le forme delle cose, le essenze delle cose, questo è un albero, così possa conoscere la forma specifica di un'azione, cioè quella essenza dell'azione che fa sì che quell'azione sia buona o cattiva. Per esempio, l'adulterio, cioè il tradimento, l'esercizio della sessualità con una persona diversa dal coniuge, è un atto radicalmente cattivo. Ora, questa capacità di conoscere definitivamente la malvagità di un'azione è oggi contestata dalla nuova teologia. Perché? Perché la nuova teologia dice che ogni conoscenza morale avviene dall'interno di un contesto, di una situazione, di condizionamenti, quindi anche nei quali il soggetto conoscente è radicalmente coinvolto, quasi condizionato, sì che egli non riesce a, come dire, uscirne fuori da questi condizionamenti per conoscere la bontà o meno dell'azione. Un teologo famoso come Karl Rahner diceva che è impossibile sapere cos'è il peccato e sapere quando si è veramente in peccato. Secondo punto, la nuova visione della coscienza. La coscienza che non è più l'applicazione della norma morale in una situazione particolare in modo da trarne il maggior bene possibile, ma la coscienza che contribuisce alla formulazione della norma morale. Non è semplicemente ricettiva o, come dicono i teologi in modo spregiativo, passiva, applicativa, intendendola quasi spregiativamente appunto come una attività puramente meccanica e non creativa, no? Loro pensano che la creatività della coscienza stia non solo, come dice la teologia morale di sempre, nel trovare nella situazione il modo per trarne il maggior bene, ma che la sua creatività consista nell'interpretare la norma e quindi nel co-costituire la norma, di contribuire a costituire la norma morale. Sicché la legge morale, la norma morale, anche la stessa morale naturale, viene intesa come il sedimentarsi delle interpretazioni che si sono date di quella norma, come sostanzialmente qualcosa che è anche prodotto da interpretazione storica e quindi sempre anche mutevole, sempre evolutiva, per cui parlare di norme morali, per esempio, valide sempre, diventa impossibile. Terzo, e mi fermo poi a questo cambiamento, le circostanze in cui avviene un'azione sono sempre state interpretate come ininfluenti rispetto alla natura dell'azione. Cioè un'azione cattiva fatta qui o fatta là, fatta adesso o fatta domani, fatta da me o fatta da te, rimane un'azione morale negativa. Ma nella nuova versione, invece, siccome le circostanze rappresentano il contesto storico, esistenziale, unico per ogni persona, frutto di tante variabili nelle quali è avviluppato l'uomo, la persona, le circostanze diventano quel contesto di cui parlavo prima, in cui la coscienza deve operare e che fa sì che la coscienza interpreti l'azione e contribuisca a determinare se è un'azione cattiva o se è un'azione sbagliata. Ecco, questi sono alcuni dei principali cambiamenti in teologia morale. Ora, se noi guardiamo le conclusioni del Sinodo sulla famiglia e il testo dell'esortazione apostolica Moris Laetitia, troviamo tutte queste caratteristiche, tutte queste caratteristiche. Troviamo che i divorziati e risposati si trovano in una situazione in cui non riescono, si dice esplicitamente Amoris Laetitia, a conoscere veramente ciò che è il bene da fare in questo momento e il male da evitare. Anzi, Amoris Laetitia, se si ricorda, dice addirittura che nella nuova situazione, come nel caso per esempio fossero nel frattempo nati dei figli, nella nuova situazione i divorziati, risposati nella loro unione possono addirittura trovare, come dire, un desiderio della provvidenza di Dio, qualcosa che è loro richiesto dalla provvidenza di Dio. Quindi vede che la coscienza qui diventa creativa della norma e non solo applicativa, tant'è vero che dopo un discernimento i divorziati e risposati possono decidere in coscienza se accedere o meno alla comunione, e poi le circostanze, cioè la nuova situazione in cui i divorziati e risposati vivono, diventano eccezioni alla norma. Ma una eccezione alla norma è una nuova norma. Quindi la coscienza dentro le nuove circostanze è abilitata dalla nuova teologia morale a cambiare la norma. Tutto questo è avvenuto nel 14 e nel 15. Tutto questo avverrà anche nel nuovo sinodo, applicando naturalmente ad altri temi, oltre che a questo. Ma avverrà, attenzione, è qui che io ho una teoria, insomma, avverrà in questo modo, non attraverso un cambiamento dottrinale. Esplicito. Il cambiamento dottrinale ci sarà, come è successo nel Sinodo sulla famiglia, ma non sarà esplicitato, sarà attuato di fatto. Cioè, sono stati aperti in quel sinodo spiragli, processi, ma se ben ricordo, e spero di non fare errori, in nessun passo di Amoris Laetitia c'è scritto che un divorziato o risposato può accedere alla comunione. Eventualmente lei mi corregga se dico una sciocchezza. Ci si allude, ci sono due famose note a piè pagina che lasciano intendere che la cosa è possibile, ma un pronunciamento su questo è avvenuto solo dopo, quando quando i vescovi della regione di Buenos Aires hanno scritto che loro faranno così, che loro hanno interpretato Amoris Laetitia così, e il Papa ha detto sì, è così. E la sua lettera ai vescovi della regione di Buenos Aires è stata pubblicata negli Acta Apostolici Sedis, quindi sarebbe da considerarsi magistero. Allora, cosa è successo allora? È successo che sono stati aperti dei processi, cioè sono state aperte delle fessure o delle porte per una prassi, senza modificare formalmente, almeno io la vedo così, la dottrina. E la sinodalità, che come lei sa, è stata definita da Papa Francesco, ma poi da tutti i documenti, anche da quello della Commissione Teologica Internazionale, come un processo. Perché non è stata definita tutto sommato la sinodalità. Molti osservano che non c'è una definizione. Tant'è vero che viene affidato al sinodo, al processo sinodale, anche il compito di definire cosa sia la sinodalità. Quindi diciamo così, la definizione di sinodalità nascerà da un processo. Quindi alla base del vecchio sinodo degli anni 14 e 15, e io credo a maggior ragione alla base del nuovo sinodo sulla sinodalità, c'è una prassi che incarnerà delle novità, le quali novità intaccheranno le posizioni dottrinali tradizionali e ne richiederanno una revisione, però senza dirlo esplicitamente, perché sarà affidata al processo di prassi attuare, diciamo così, questi cambiamenti. E io credo che qui si veda veramente l'essenza, la novità, proprio diciamo il nuovo stile di questa sinodalità e i suoi enormi pericoli. Perché? Perché la sinodalità a questo punto diventa un processo storico, prassistico, che, come voleva Hegel, diciamo così, scopre nella prassi una verità immanente alla prassi stessa. Quindi rifiuta di partire da una verità che illumini la prassi, quindi c'è il rifiuto della dottrina che preceda la prassi ecclesiale che la illumini, e c'è invece la pretesa che si parte nel processo e dall'interno e nel corso del processo emergerà poi una verità che la nuova sinodalità ha l'ardire di dire che sarà la voce dello Spirito Santo. Ecco, io vedo così l'eredità profonda, quindi profonda, del vecchio, chiamiamolo, del precedente sinodo sulla sinodalità. Concludo, porti pazienza, io concludevo il mio libretto del 19 con un capitoletto intitolato, aspetti che lo vedo esattamente, intitolato esortazione, l'ultima esortazione apostolica post-sinodale. L'ultima, cioè facevo una previsione. Amoris Laetitia, secondo me, dicevo allora, sarà l'ultima esortazione apostolica post-sinodale. Quando ci sarà il prossimo sinodo, i risultati del sinodo non verranno messi nelle mani del Papa. Lui, autoritativamente, da un punto di vista magisteriale, autoritativamente in modo definitivo, un'esortazione apostolica. Non lo farà più, ma il Papa accetterà i risultati del sinodo. E del resto, anche nel 14 e 15 è successo così. Perché all'inizio dell'esortazione apostolica il Papa dice che non vuol insegnare nulla in più o di nuovo rispetto a quello che è emerso dal sinodo, anche se poi nel documento finale del sinodo, come lei ricorderà, il Papa aveva voluto che fossero anche pubblicati articoli non approvati, ma respinti dai padri a maggioranza, e anche affermazioni che contenevano, da un punto di vista dottrinale, delle gravi anomalie. Quindi la mia previsione è un po' questa. Il sinodo della sinodalità produrrà processi e prassi, a cui affiderà nel tempo il cambiamento della dottrina. E secondo, emergerà il sinodo come qualcosa di autoritativo o di autorevole, non più sub Petro, ma accanto, diciamo così, a Pietro, perché secondo me il Papa Francesco non scriverà un'esortazione apostolica post-sinodale. È una previsione, vedremo se avrò ragione o meno.
Professor Fontana, lei ha toccato tanti punti nodali, ma proprio centrali, che è difficile poi cioè, ripresentarli o commentarli uno ad uno. Però un punto è assolutamente essenziale. Questo sinodo, a differenza di tutti gli altri, già quello del 2015, perché la consultazione è cominciata nel 2014, il sinodo è stato nel 2015. E Amoris Laetitia è stato a dicembre, se non mi inganno, del 15. Quindi ha trattato un tema specifico, come tutti gli altri sinodi, una caratteristica dei sinodi precedenti, e l'aver trattato un tema specifico, questo concretamente sulla famiglia. Il prossimo sinodo, quello che si aprirà fra 2 settimane, tratterà della Chiesa a 360 gradi, cioè della sua Costituzione e quindi della sua dottrina e della sua prassi. Questo è già una differenza assolutamente rivoluzionaria. Il secondo punto, che è anche più importante, è che questo sinodo non si pretende un sinodo. Si presenta come un processo sinodale,
Processo sinodale.
cioè qualcosa che si costruisce facendo. C'è una canzone folclorica cilena che dice: Caminante, no hay camino se hace camino al andar. Se, camminante, viandante, non c'è strada, si fa strada camminando. E infatti, quando la Commissione Teologica Internazionale ha cercato di non definire, ma di presentare questo nuovo concetto di sinodo, hanno detto che il sinodo è un camminare che apre un processo che si autogiustifica essendo un processo. Ora, dove ci porta questo processo? Nessuno lo sa perché appunto è un processo. Però, sapendo che ci sono persone, minoranze, però molto organizzate, che spingono questo camminare in un certo senso, c'è da temere che questo processo vada in un certo senso. E questo coinvolge un nuovo concetto di verità, un nuovo concetto di bene, che è quello esistenziale, cioè detto in modo filosofico, lei lo sa, lei è proprio un filosofo, diciamo, di professione. Tutta la teologia e la filosofia moderna fa un cambiamento radicale, quello che chiamano una rivoluzione epistemologica, che passa dall'essere fondata sull'essere, le cose sono, al divenire, cioè le cose come stanno concretamente. Ora, questo cambiamento appunto rivoluzionario e un cambiamento copernicano e apre un vaso di Pandora per usare il titolo del libro, perché dalla prassi può venire qualsiasi cosa. Concretamente nell'Amoris Laetitia sì, non, è insinuato che
Insinua,
si possa, dipendendo dal loro confessore, dice che è il confessore che può decidere se lo fanno o no. Poi i vescovi argentini sono stati un po' più espliciti, hanno detto noi lo faremo. Quindi senza aver detto che una coppia non sposata può fare la comunione, nella pratica, in realtà questo già si fa. E questo è un cambiamento assolutamente rivoluzionario, sia nel modo di essere della Chiesa, sia nella sua pastorale. A questo punto, carissimi ascoltatori, siamo a 41 minuti. Se avete qualche domanda, qualche dubbio, qualche obiezione, con molto piacere possiamo rispondere, sia soprattutto al nostro ospite di onore oggi, che è il professore Stefano Fontana. Ripeto, direttore dell'Osservatorio Cardinale Vantuan di Dottrina e Sociale della Chiesa, e un viso, una voce conosciuta in questa radio. E, ecco, Mino Belar. Al Sinodo su una famiglia dell'80, convocato nell'80, poi la Familiaris Consortio dell'81. Un vescovo americano disse: cosa facciamo a fare questi sinodi se dopo viene ribadito quello che è stato detto e fatto in precedenza? Prego, professore.
Difatti, uno dei grandi inganni di questa sinodalità, di questa fase sinodale, è che da un lato si dice che la sinodalità, il sinodo è un processo, dall'altro però questo processo viene pilotato. È stato pilotato quello del 15, io quel libretto su Amoris Laetitia dedico un capitoletto a mostrare proprio come una cabina di regia molto attenta e molto precisa abbia predeterminato gli esiti e abbia poi vegliato assiduamente sul cammino per mettere tutte le caselle al loro posto. Quindi altro che processo. Non che questo, vero, ci dica meglio il processo, basta che non sia pilotato, no. Intendere la sinodalità come processo è errato. Poi però viene anche un po' da ridere o da piangere quando si va a constatare che in realtà è pilotato. Anche questo sinodo, diciamo la verità, dalle nomine, a cominciare dalle nomine di coloro che siedono ai vertici della cabina di regia, dal segretario al relatore generale. Insomma, è evidente che è pilotato. Poi è pilotato anche dal basso, perché c'è questa tenaglia adesso, no? Tra alcuni alti ecclesiastici che sono collocati in posti di guida, diciamo così, del processo sinodale, e poi i movimenti dal basso, come il sinodale Erwege in Germania, mettono, diciamo così, avanti i fatti e quindi, come dice il nostro amico che ci fa la domanda, fanno sì che già si faccia ciò che il sinodo, ciò che il sinodo dovrebbe invece deliberare, no? Per esempio, non so, il vescovo di Berlino ha detto che nella sua diocesi lui accetta sia le benedizioni delle coppie omosessuali in chiesa, sia le benedizioni, sia no, cioè gli si è astenuto, diciamo così, no? Ecco. Quindi è veramente come dice il nostro amico, e la cosa farebbe ridere, perché a leggere questa frase subito si è venuto a tutti da ridere. In realtà la cosa è veramente drammatica e io trovo molto inquietante questo discorso della premeditazione. Io, per esempio, continuo a ricordare come qualcosa di agghiacciante la frase che il vescovo di Rieti, Monsignor Bruno Forte, ha detto ai tempi del Sinodo sulla famiglia di quello che gli avrebbe riferito Papa Francesco. Gli ha detto: tu metti i presupposti, poi le conclusioni le tirerò io, adesso non mi ricordo più esattamente le parole,
Mm-hmm.
no? Cioè che la ammissione evidente che gli scopi finali del sinodo erano già presenti fin dall'inizio, fin da quando era stata affidata al cardinale Casper la famosa lezione ai sinodali nel febbraio del 14, che conteneva già praticamente la soluzione preconfezionata che è stata assunta poi alla fine.
E qui c'è anche un aspetto che quasi tocca nella blasfemia, perché stanno usando ed abusando
Spirito Santo.
lo Spirito Santo, chiamando questo processo frutto dell'ispirazione dello Spirito Santo. Uno dei punti che ha detto Monsignor Fernandez, se non si può criticare il sinodo perché viene dallo Spirito Santo. Ora, questo è un abuso, e anche questo aspetto di abuso del sacro nome, del santo nome dello Spirito Santo, è un tema che in questi ultimi giorni è stato molto commentato. Tra l'altro è arrivata anche una critica di alcune chiese orientali,
Ah sì. Sì,
ortodosse, perché gli
ortodossi.
ortodossi, cioè le chiese ortodosse di per sé sono chiese sinodali.
Sì.
Però sinodale nel senso tradizionale, traduce la parola russa sobornost, cioè si riuniscono i vescovi, discutono cose non avendo un papa e quindi decidono certe cose. Gli stessi ortodossi stanno dicendo, voi state abusando di questo termine sinodale, che questo che voi state facendo non c'entra niente con la sinodalità come noi la intendiamo.
Certo, vediamo se c'è
Ecco.
qualche altra.
Io non
Ah, va
parlerei
bene.
di nuova teologia morale, ma di ateologia immorale.
Sì, benissimo, sì.
È vero perché teologos è la scienza di Dio, scienza dei et rerum divinibus, la scienza di Dio e delle cose divina. Il Dio è, quando non si fonda su Dio, quindi sulla sua rivelazione, perché questo sinodo, loro lo dicono, si basa sull'ascolto. Ora, nel
Ascolto.
documento preparatorio, la parola ascolto è usata 120-130 volte, delle quali più del 90% è l'ascolto della voce del popolo, non l'ascolto della
Certo.
voce di Dio. Quindi non si può chiamare teologia qualcosa che nasce dall'ascolto democratico di tutti. L'altra domanda era, ecco, Cooperatoris Veritatis. Una domanda. Come interpretare la rinuncia di Monsignor Ladaria alla partecipazione al sinodo? Anche il segretario del sinodo è rimasto stupito. Può essere che non voglia farsi coinvolgere ai cambiamenti? De internis nec ecclesia, cioè dell'interno della coscienza, neanche la Chiesa può dire niente. Nessuno sa esattamente cosa ha portato Monsignor Ladaria a rinunciare alla sua partecipazione al sinodo. Però il commento che è sulla bocca di tutti, o sulla penna, diciamo, di tutti i commentatori, è che è un po' troppo. Cioè, è un po' troppo quello che sta succedendo, e quindi si è oltrepassato una certa soglia di animo rivoluzionario, chiamiamolo così. Non so se il professor Fontana ha delle informazioni o
No,
delle opinioni
anch'io
più
non mi posso
precise.
pronunciare su una decisione le cui motivazioni sono interne, diciamo così, a chi l'ha compiuta. Può essere interpretata, sì, certo, anche in questo senso, oppure può avere anche altre cause. Qualcuno dice legate anche alle recenti vicende nei rapporti tra il vicariato di Roma e la Congregazione della Fede, a proposito del caso
Del pastor Rupi.
Rupnik, però anche queste insomma sono interpretazioni che non posso sposare né l'una né l'altra. Sì, Se devo dire la mia impressione sulla Daria, in base a come ha condotto la dottrina della fede, non mi dà l'impressione di uno particolarmente deciso, perché spesso ha condotto il dicastero, a mio modo di vedere, in modo insufficiente, diciamo così, ecco, come nella vicenda con i vescovi americani a proposito della missione alla comunione dei politici sostenitori dell'aborto, no? Anche lì sostanzialmente mi sembra che la Daria abbia ceduto ad una situazione di compromesso. Quindi non mi sembra una persona che, come dire, per la verità batte i pugni sul tavolo, molto i pugni sul tavolo. Ecco, questo. Quindi non posso dire altro, ecco, questa è un'interpretazione assolutamente personalissima.
Comunque è stato un gesto forte, è stato un gesto che ha provocato tutta una serie di
Ma cioè, mi sembra, non so se
reazioni
sia
e
stato il
interpretazioni.
cardinale Müller che ha invitato i vescovi anche a esprimere una opposizione, no? A questo sinodo. Certo che, dico io da osservatore esterno, che se qualche altro nominato facesse un atto di questo tipo sarebbe un segnale veramente forte, veramente forte. Bisognerebbe che qualcuno
Esattamente.
avesse coraggio, questo coraggio.
E fa parte, lascia questo, e fa parte di quel tipo di atteggiamenti pubblici che un cardinale si può permettere. Cioè non oltrepassa il limite del rispetto del riconoscimento dell'autorità superiore, eccetera, ma sono certe cose
No.
che rientrano, diciamo, nell'ambito dell'autorità e quello che un cardinale può fare. Un'altra domanda.
Certo.
Non siamo davanti a questo? Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro.
Sì, è così, nella misura in cui questo processo sinodale sarà, e per quanto lo sarà, un processo rivoluzionario. Ecco, perché la
Allora,
rivoluzione è, diciamo così, il sovvertimento dell'ordine e la sostituzione dell'ordine con il disordine, in campo morale, ma in campo religioso prima di tutto, ma poi anche in campo filosofico, ma poi anche in campo politico, eccetera, eccetera, ecco.
io credo che la cosa sia ancor peggio, perché non è che cambino la luce in tenebre e l'amaro, il dolce in amaro, eccetera, è che negano che si possa distinguere fra luce e tenebre, perché per distinguere si deve discriminare, si deve dire questo è, quindi quello non è. Quando uno non ha questa categoria di verità obiettiva, è impossibile intellettualmente, quindi anche moralmente, distinguere fra tenebre e luce. Mi ricorda piuttosto, più del profeta Isaia, una frase del profeta Sofonia, che è brutale, scusate se la dico, ma è nelle sacre scritture. Le persone che dicono non c'è bene né male sono sommersi nelle proprie feci, detto da un profeta. Quindi non è che non è che il bene si cambi per il male, che non distinguono fra bene e male, quindi negano addirittura la possibilità che ci sia un distinguo. Un'altra domanda? Ecco. In pratica, Amoris Laetitia, in pratica dice, possono fare la comunione i divorziati e risposati, che non possono vivere in castità, non quelli che non vogliono.
Non so se sia corretta questa impostazione.
Sì, non mi ricordo bene, ma non credo che sia corretta, sì.
E nel senso che Giovanni Paolo II diceva che se se vogliono, perché cioè se non possono tornare indietro, perché nel frattempo sono nati dei figli, eccetera, eccetera, e sì, rimangano assieme, diceva, ma vivendo in castità. Ecco, quindi i divorziati, gli sposati, per Giovanni Paolo II, non possono tornare indietro, ma devono volere di rimanere in castità. Non so però se ho capito bene l'intervento del signor Mino, di cosa veramente voleva dire, forse ho
No.
interpretato in modo insufficiente.
E soprattutto lascia la Moris Letizia, lascia tutto nelle mani del proprio confessore, cioè c'è quello che chiamano il discernimento. Il discernimento va fatto non secondo certi principi della morale, ma secondo la situazione concreta di quella coppia.
Però di fatto poi, dottor Loreto, la decisione ultima rimane ormai affidata alla coscienza dei
Certo,
soggetti, insomma, alla fine
esattamente.
l'ultima parola. Tant'è vero che anche questo percorso assistito di discernimento ormai non si fa neanche più. Viene
Certo.
completamente scavalcato, diciamo così.
Abbiamo ancora un paio di minuti, ecco, Nicolas, come coniugare il nuovo magistero che rischia di venire fuori dal prossimo sinodo con le verità sempre credute ed esposte fino all'oggi dalla Chiesa?
Credo siano profetiche le ultime parole di Papa Benedetto: non lasciatevi confondere, rimanete saldi nella fede. Sì, condivisibilissima questa visione. E lo scarto rispetto alla tradizione della fede della Chiesa potrebbe essere evidente, lampante e quindi anche drammatico. E quindi potrebbe essere di confusione. Ma come dicevo prima, già la prassi attuatasi in questi settori nevralgici, no, come la benedizione delle coppie omosessuali, le donne sacerdote, l'adulterio, eccetera, 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 i rapporti con il transessualismo, per esempio, anche, no? Con il gender, anche lì tutto è cambiato già in questi anni di pontificato di Francesco. È cambiato anche, l'abbiamo visto in questi giorni, la visione del funerale civile, cioè la valutazione del significato del funerale civile. E quindi l'atteggiamento di una chiesa che rinuncia a fare il segno della croce, che rinuncia ad essere se stessa in ossequio per il rispetto, diciamo così, dovuto a una visione laica. Questi sono cambiamenti che sono già in atto e torno a ripetere, sono in atto attraverso fatti, attraverso prassi, perché anche ultimamente Papa Francesco non ha scritto una lettera apostolica sul matrimonio civile. No, è andato a un matrimonio, scusate, a un funerale civile, è andato a un funerale civile senza qualificare la sua presenza in modo religioso in nessun modo, attraverso una prassi. È così che in questi anni di pontificato sono passate le cose. E credo che il sinodo sulla sinodalità sarà l'atto conclusivo che avvalorerà, che confermerà, che convaliderà, diciamo così, questo modo di procedere per atti.
Comunque, dietro ogni prassi c'è sempre una dottrina, almeno implicita. Mi ricordo un teorico marxista, Costas Axellos, greco, che spiega il concetto marxista di praxi, di prassi, di praxis. E spiega, 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 e alla fine dice, beh, ma in fondo, dietro una prassi, c'è sempre una dottrina, c'è sempre un posizionamento della persona riguardo ai fatti, secondo certi criteri.
Comunque, sì, perché alla fine l'uomo prima pensa e poi agisce sempre, no? Anche chi dice il contrario, che prima si agisce e poi si pensa perché è la prassi che fa la verità, in realtà questo che dice lo dice dopo averlo pensato.
Per esempio, quello che ha detto una delle frasi più commentate poi oggi sera del Cardinale Ravasi sul presidente emerito Giorgio Napolitano, è stato un giusto e splenderà per tutte le tempi. Ora, il concetto di giusto si riferisce alla giustizia, cioè ci sono criteri obiettivi per dire se una persona è stata giusta o meno. E non vorrei entrare in una polemica piuttosto politica, ma non so se questo personaggio abbia riempito, diciamo, questi criteri, ma è un nuovo concetto di giustizia. C'è un'ultima domanda e poi andiamo alla conclusione perché stiamo cominciando a sforare il tempo. Cosa devono fare i cattolici cristiani e qual è il motivo profondo che spinge i promotori a voler cambiare la Chiesa di Cristo? Anche qui noi possiamo giudicare le azioni, non le intenzioni. Ora, perché vogliono cambiare la Chiesa di Cristo, perché vogliono cambiare una struttura che è stata data dal suo fondatore, cioè dal nostro Signore Gesù Cristo? Qui entriamo nel mistero dell'iniquità di cui parla San Paolo, che in fondo illustra ma non spiega lo spirito dell'eretico. Perché l'eretico vuole fare queste cose? È un mistero di iniquità. Non possiamo giudicare comunque le azioni, quindi quello che loro fanno. Che devono fare i cattolici? Mi viene in mente l'episodio biblico, evangelico, dell'apostoli sulla barca, nostro Signore che dorme splendidamente, come oggi sembra dormire, perché poi a un cattolico fedele viene da dire cosa fai, Signore, dormi, cioè perché non intervieni, perché non fai qualcosa. Quando la situazione divenne insopportabile, lo svegliano e lui dice, ma non temete, io sono qui, cioè non agitatevi. Pusillus Grex, no? Piccolo gruppo, e anche questo è interessante perché sono pochi che si preoccupano in questo modo, che sono i fedeli. Anche noi possiamo dire, restate fermi nella fede, non temere perché il nostro Signore è qui. Non so se vuole dire qualche parola conclusiva.
Benissimo, benissimo.
Allora, carissimi ascoltatori, anche oggi il tempo è letteralmente volato via. Ringraziamo con tutto il cuore al professor Stefano Fontana, direttore dell'Osservatorio Cardinale Vantuan di Dottrina Sociale della Chiesa, che fra qualche giorno, martedì se non mi inganno, a Roma terrà una conferenza sul Sinodo all'interno di un convegno organizzato dalla Nuova Bussola Quotidiana alle ore 16 a Roma nel Teatro Ghione, che è a 100 metri dal Vaticano. Se voi guardate il Vaticano è sulla sinistra. E questo martedì alle ore 16, convegno della Nuova Bussola Quotidiana, uno dei relatori sarà il professor Fontana. E anch'io, carissimi ascoltatori, Giulio Loredo, vi do la buonanotte ormai e ci diamo appuntamento, credo che nel mio caso questo venerdì per il programma Catechesi e Spiritualità per Tutti. Comunque la prossima tavola rotonda sarà martedì prossimo, sempre alle ore 21. A tutti, Ave Maria.
Grazie, saluti, Ave Maria.